Noi fummo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, difonderci insieme già allora suonò. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra, un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come al solito, c'è il mio fido eroe risorgimentale di Milazzo, Costantino. Ciao Costa.
Grazie per la presentazione, Ricca, è perfetta, ti amo moltissimo per questo. Bentornati a tutti, ci mancavate, possiamo dirlo,
sì,
non siamo
sì.
Spariti e ci mancavate. Ed è bello ricominciare.
Assolutamente, ci avete anche scritto, alcuni ci hanno scritto, ma siete spariti? No, come avevamo annunciato nella live, ci siamo presi una settimana di vacanza, ma siamo tornati più pronti che mai a ricominciare, insomma, con le nostre serie. Questa serie di oggi sarà sul Risorgimento italiano, adesso andremo subito nel dettaglio, ma prima vi faccio solo alcuni annunci di servizio che sono utili per ricordare le grandi novità che abbiamo messo in campo per questa nuova stagione. Siamo partiti abbastanza carichi, devo dire, e una tra tutte è la possibilità di sostenerci su Patreon. Se avete piacere, insomma, di ascoltare le nostre chiacchierate, vi piace il nostro progetto, potete sostenerci con una donazione. Ci sono diversi tipi di tier che, insomma, scoprirete se raggiungerete il sito di Patreon, che potrete trovare su Instagram con il link in bio, che vi danno accesso ad alcuni privilegi esclusivi, tra i quali anche episodi extra, merchandising come magliette, sticker e l'esclusivo anche sotto bicchiere del Bar Storia. Quello, insomma, è fondamentale. In un livello c'è anche quello con cui potete brindare alla nostra salute. E poi anche il sito di merchandising, in cui, se non vi interessa o comunque non avete disponibilità o voglia di sostenerci via Patreon, potete direttamente, insomma, acquistare alcuni dei gadget per portare un po' del bar sempre con voi e per aiutarci a sostenere questo progetto. Ci fa sempre molto piacere, abbiamo già iniziato, ci sono alcuni avventori che si sono uniti a noi tramite il gruppo Telegram, stiamo anche facendo delle belle chiacchierate. Oh, e poi è fondamentale se siete del team Cavour, perché mi sono reso conto che sono sotto. Cioè,
quando si tratta di investire nella rivoluzione, caro Riccardo, il team Garibaldi è sempre in prima fila.
Va bene, quindi, insomma, se siete sostenitori del team Cavour, che si è già dimostrato ampiamente maggioritario, insomma, entrate e datemi man forte, ecco, perché comincio a sentirmi un po' solo. Ma bando alle ciance, ritorniamo, insomma, al tema della puntata, che, come abbiamo detto, è il Risorgimento italiano, in particolare nel suo sentimento italiano, nel suo sentimento patriottico. Facciamo però un piccolo excursus della situazione antecedente, ovviamente, alla situazione unitaria, e partiamo dalla situazione politica in Italia. Facciamo un piccolo gioco, Costantino, facciamo finta di essere nel 1815. Io e te, per qualche strana ragione, siamo a Palermo, adesso non dirmi perché, ma insomma era conveniente.
Ci piaceva il sole.
Esatto, esatto. E ci muoviamo, magari per vendere, non so, scegli tu che tipo di merce ti piace di più, dei vestiti, carbone, non lo so.
Siamo a Palermo, olio e arance, come minimo.
Sì, il problema è che se dobbiamo arrivare fino a Milano le arance non so se si conservano.
Ma tu però lascia stare, non ti preoccupare, c'ho le mie
tecniche,
olio, Riccardo.
Olio e arance. Adesso ci vogliamo muovere verso Milano con un carretto. Adesso, premesso che sicuramente ci sarebbe stato molto più conveniente e sicuro prendere una nave e sbarcare magari a Genova o a Venezia, ma insomma facciamo finta che per qualche motivo non abbiamo questa opzione. Ci mettiamo alla testa del nostro fido carretto, diretti verso il nord Italia. Ora, fatti salvi i problemi logistici e di distanza, quelli che sono anche facilmente immaginabili oggi, visto che, insomma, chi ha avuto modo di attraversare l'Italia in lungo con un mezzo che non sia l'aereo lo sa benissimo quanto ci vuole, quindi figuriamoci 200 anni fa, ma fatto salvo questo, tra le tante difficoltà come i briganti o comunque gli imprevisti che un lungo viaggio del genere comporta, un'altra difficoltà che forse non è così immediata ma è molto forte è il numero enorme di diversi dazi e gabelle che ci troviamo davanti. Perché? Perché alla nostra partenza partiamo dal Regno di Sicilia, che poi l'anno successivo, quindi nel 1816, si unirà a quello di Napoli andando a formare il celeberrimo Regno delle Due Sicilie sotto i Borboni. Una dinastia attivissima in materia di controlli doganali, ma per una ragione molto semplice, non l'unica, a dirla l'onestà, diciamo. Per una ragione molto semplice, perché sono una parte fondamentale dell'erario, quindi prendere più soldi significa avere più soldi a disposizione per la monarchia. Ovviamente quella è la cosa più interessante, no? E che rende i dazi meritevoli di attenzione, non certo il regolare i commerci. Arriviamo io e te, Costantino, con questo accento romano che insomma ci rende abbastanza riconoscibili, al porto franco di Messina, dove per forza di cose ci dobbiamo imbarcare, perché quello 200 anni fa come oggi non è diverso. Se vuoi arrivare in Calabria, diciamo, devi prendere una nave. E qui ci aspettano due dogane, una per chi arriva in Sicilia e una per chi invece è diretto al continente. Sì, perché il porto franco non è franco per niente, sebbene permangano un po' di leggi speciali, retaggio degli anni passati. I Borboni, appena tornati in possesso dei loro possedimenti, mettono mano allo statuto del porto per regolare i commerci e renderli più redditizi per la corona, ovviamente. Veniamo quindi fermati dal personale della dogana, tutto vestito di grigio, e accompagnati presumibilmente a questa seconda dogana verso il continente, dove paghiamo la nostra prima tariffa doganale. E quindi, Costantino, prendi i soldi, metti mano al borsello.
Non ho capito perché ci stiamo spostando entrambi e quello che caccia i soldi sono io, no?
Perché io sto raccontando la situazione, Costantino, tu devi aiutarmi e devi prendere un po' di soldi.
Mi oppongo a questa cosa, dobbiamo rivedere la società, Riccardo.
Va bene, facciamo il 50-50, dai, va bene,
ecco,
così.
Meglio.
Siamo fortunati però, perché nel 1815 questa tassa doganale è abbastanza bassa, perché risente ancora dell'influenza francese di Gioacchino Murat, che rincontreremo, il re di Napoli, dell'età napoleonica, ovviamente, quindi precedente ai Borboni, che aveva delle politiche abbastanza liberiste, ma che solo 3 anni dopo diventerà la stessa tassa molto alta, in particolare sull'esportazione, quindi in questo caso siamo stati fortunati. Tra l'altro talmente alta da essere molto criticata non solo dagli economisti, ma comunque mantenuta, perché proprio perché molto redditizia, fino alla caduta del regno, anche se insomma rimaneggiata sotto diverse forme che adesso non stiamo qui a trattare. Attraversiamo lo stretto e andiamo in viaggio verso il secondo stato che incontriamo, verso Roma. Lo stato è ovviamente lo stato pontificio, che fino a pochi anni prima era sotto dominazione francese e che, come è avvenuto anche in molte altre parti d'Italia, aveva conservato alcune riforme napoleoniche, tra queste proprio l'istituzione del corpo delle guardie doganali pontifici. Allora, già solo per entrare in città abbiamo l'obbligo di portare le merci in una delle dogane per i controlli obbligatori, anche perché la città è circondata dalle mura e quindi le guardie, appena ci scorgono sul nostro carretto, hanno l'ordine di non aprire, a meno che non accettiamo di presentarci al ministro custode delle dogane con tutto il nostro carico, merci e persone incluse, ovviamente. Quindi sia io che te dobbiamo andare lì. Ci conviene peraltro accettare, anche perché rifiutare vuol dire primo che ci confiscano il carico e quindi perdiamo tutto l'olio e tutte le arance. Secondo, ci fanno pagare una multa e quindi tanto vale che paghiamo la dogana. E terzo, ci infliggono pure punizioni corporali. Quindi forse ci conviene accettare le tasse, Costantino.
Andiamo bene.
Ovviamente anche mentire è abbastanza fuori discussione, perché le pene sono anche peggiori. Entrati e ammesso che insomma tutto sia regolare, ci troviamo probabilmente o alla dogana di terra, che è una dogana che si trovava a Piazza Colonna, che aveva la competenza, come dice il nome, sulle merci di terra, o alla dogana di Ripa Grande, la più grande in realtà, con la competenza per l'estero. E ricordatevi, noi veniamo dall'estero perché veniamo da Palermo.
Certo.
Proprio qui, a Ripa Grande, era anche molto fiorente il contrabbando, quindi Costantino, se avessimo scelto quella strada, probabilmente comunque ci saremmo trovati lì.
Benissimo.
Ripartendo da Roma, sperando senza punizioni corporali di sorta, attraversiamo il Granducato di Toscana, dove ci va bene, perché la tariffa doganale prevede dei dazi molto contenuti, visto che in quella regione ci sono commerci molto floridi. Ma poi arriviamo ai Ducati di Parma, quello di Modena, e iniziamo pian piano a entrare nell'orbita austriaca, e qua cominciano i problemi. Soprattutto per il nostro portafogli, ma anche per le nostre merci. Perché sia in questi, sia nel Lombardo-Veneto, siamo sotto dominazione austriaca. E come nella tradizione austriaca, ci troviamo davanti dei dazi pesanti e delle limitazioni che possono anche costringerci a lasciare andare una parte del nostro carico. Quindi possiamo anche dimenticarci un po' dell'olio e delle arance. Perché non puoi introdurre tutte le merci che vuoi. Ci sono delle limitazioni alla quantità. E quindi magari, oltre alle tasse, perdiamo parte del carico e di quello che vogliamo vendere. Motivo per il quale probabilmente anche qui ci sarebbe convenuto contattare qualche contrabbandiere, che come avrete capito è una professione molto in voga in quegli anni, insomma. Arrivati nel Lombardo-Veneto, in particolare, ci aspettano i controlli della Forza Armata di Finanza, che fa rispettare l'ordinamento doganale del regno e che sulla carta è autonomo, ma che in realtà, insomma, dipende rigidamente dal governo centrale di Vienna per quanto riguarda le tasse. Costantino, ce ne parlerai poi tu, dopo l'influenza austriaca, insomma, è molto importante. Poi, ovviamente, non l'abbiamo citato, c'è il Regno di Sardegna, che tutti conosciamo, perché, insomma, era un po' fuori dalla strada Palermo-Milano, no? Quindi per questo non l'abbiamo citato, ma, insomma, se avessimo scelto anche una strada diversa, ci saremmo trovati a avere a che fare comunque con dei dazi e conseguentemente anche probabilmente col contrabbando, perché c'erano, e come, i dazi peraltro erano affidati a dei privati che avevano il compito di prendere i soldi in qualunque modo, non è che ecco, si guardava troppo per il sottile, e darne una parte all'erario e il resto se lo tenevano per sé. Voi capite, insomma, cosa si poteva scatenare, no? Una faccia del genere.
Molto bene, direi, insomma.
Allora, finito il nostro viaggio, siamo arrivati a Milano, che, insomma, mi sembra già un gran successo, visto tutto quello che abbiamo dovuto passare. Andiamo però un po' con ordine e torniamo a parlare d'Italia. Perché dico Italia? Perché 5 anni prima in realtà c'era già un Regno d'Italia, lo aveva fatto Napoleone, con capitale Milano. Era diviso in 24 dipartimenti che occupavano la parte nord-orientale della penisola fino al Tronto, in Abruzzo, e un'altra metà, quella invece più occidentale dell'Italia settentrionale, era invece direttamente sotto dominazione francese. Fino a poco a sud di Roma, dove invece cosa c'era? C'era il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia, che erano divisi tra loro, e, insomma, che erano il Regno di Napoli, sotto influenza comunque napoleonica, comandata da Murat, come abbiamo citato già prima. Poi che succede? Succede che nel 1813 Napoleone cade, viene sconfitto a Lipsia, non cade direttamente nel 1813, ma insomma subisce una sconfitta importante in quella che in tedesco viene chiamata la Battaglia delle Nazioni, tale è l'importanza, e la partecipazione che è antifrancese, perché in questa battaglia ci sono l'esercito austriaco, ma anche i prussiani, la Russia, insomma tante forze che si mobilitano per contrastare Napoleone. Ovviamente l'esercito austriaco la prima cosa che fa è invadere il Regno d'Italia, Costantino, perché figurati, no?
Mi pare giusto, insomma.
E ironicamente gli austriaci, mentre invadono il Regno d'Italia, che cosa si ritrovano a fare? Si ritrovano a mobilitare gli italiani per ribellarsi. Cito: dove non sono le milizie nostre liberatrici, tocca a voi, coraggiosi e bravi italiani, farvi strada con le armi al vostro risorgimento e al vostro benessere. Sarete in ciò protetti ed assistiti, onde abbattere l'ostinata resistenza di chi attenta al vostro vantaggio. Avete tutti a diventare una nazione indipendente. Questo è scritto da ufficiali austriaci agli italiani, quindi, insomma, per capirci, ironico per cosa verrà, no, negli anni successivi. Per un certo periodo si pensa anche che l'unica soluzione è fare un Regno d'Italia indipendente. Gioacchino Murat, il già citato re di Napoli, scrive così a Napoleone: «L'Italia è piena di agitazione. Gli avvenimenti di Spagna e di Germania vi fanno fermentare in tutte le teste le idee di indipendenza». Che succedeva in Spagna? C'era la guerra d'indipendenza e anche gli italiani, insomma, questa idea in testa ce l'hanno, e come, lo vedremo dopo molto meglio. Comunque, al di là degli appelli, Napoleone cade e in Italia si stabilisce il confine tra il Regno d'Italia e l'Austria lungo l'Adige, rimandando al congresso le decisioni sul futuro. C'è un tentativo in extremis anche che viene organizzato proprio da Milano, dove viene nominata un'assemblea per andare a Parigi e chiedere alla Francia l'istituzione di un Regno d'Italia indipendente. Ovviamente il problema qual è? Il nome di questo futuro re d'Italia e anche l'assetto, no, che si deve dare a questo futuro regno. Tanto per cambiare, che è una cosa che, insomma, ci accompagnerà in questo periodo, ci sono dei contrasti, perché c'è chi vorrebbe Eugène de Beauharnais, che non si pronuncerà mai così in francese, ma va bene, già viceré del Regno d'Italia, chi altri candidati filoasburgici, chi Murat in persona, insomma succede un casino, adesso non mi ci soffermo troppo, c'è una rivolta contro il governo milanese, ci scappa anche il morto, il ministro delle finanze Prina. Insomma, alla fine ci si mette d'accordo e si fa in modo che la delegazione su cui finalmente si è trovato l'accordo chieda l'assoluta indipendenza dello Stato italiano e una Costituzione liberale. Ovviamente a Milano hanno fatto i conti senza l'oste e gli osti, vista la situazione, mi viene da dire.
Beh sì, sono in più.
Federico Confalonieri, che fa parte della delegazione, forse sa già insomma, che le cose non andranno proprio come vogliono gli italiani, perché in una lettera all'amata Teresa dice: per arringare la causa di una nazione ci vogliono le baionette, non le delegazioni.
Posso dire che mi sento vicino alla posizione di Federico Confalonieri in questo senso.
Immaginavo.
Beh, però è vero, ha ragione lui.
Ha ragione lui, perché sono del suo stesso avviso la Francia, l'Austria, meno che mai la Prussia, che non hanno proprio la minima intenzione di voler sentir parlare di un regno d'Italia indipendente. Francesco I d'Austria, che prende questo nome dopo essere stato Francesco II, l'ultimo imperatore del Sacro Romano Impero, dà una risposta abbastanza emblematica e dice: «Lor signori capiranno che, essendo il loro paese conquistato dalle mie armi, non vi può essere né costituzione né deputazione del regno d'Italia». Della serie, va conquistato, zitti e muti, insomma. Quindi, niente da fare. Al congresso di Vienna succede, dopo l'esperienza traumatica della rivoluzione francese dell'impero di Napoleone per tutta l'Europa, che si vuole tornare a un qualcosa di più equilibrato e agire secondo due principi: il principio di equilibrio e il principio di legittimità. Ora, ovviamente, non stiamo qui a descrivere gli esiti del congresso, ma non è quello che ci interessa, ma limitatamente all'Italia l'assetto è quello che vi ho descritto in apertura, quindi con tutti questi regni che ritornano un po' alla loro storia originaria prima dell'arrivo di Napoleone. Ovviamente alla loro storia originaria della legittimità, ma è tutta una roba di comodo, perché per esempio ci sono due grandissimi assenti che non abbiamo descritto nel nostro viaggio, ovvero la Repubblica di Genova e quella di Venezia, che insomma sì che ce l'avevano la legittimità vista la loro storia, ma è stata bellamente ignorata per ragioni di convenienza politica, ovviamente. Ovviamente tutto questo equilibrio già negli anni successivi un po' comincia a scricchiolare, nonostante la regia di tutta questa operazione in mano a Clemens von Metternich, famosissimo diplomatico austriaco e potremmo dire ideologo, no, del congresso, che voleva anche con queste annessioni, no, di Genova e di Venezia assicurarsi un po' un cuscinetto contro la nemica Francia. E l'equilibrio comincia a scricchiolare perché già comunque c'è la fusione di alcuni ducati, di Massa e Carrara in quello di Modena e del ducato di Lucca nel Granducato di Toscana, ma soprattutto perché in tutti questi stati che abbiamo nominato non c'è neanche l'ombra di una costituzione o di un organo di rappresentanza eletto dal popolo, potremmo dire. E insomma, questa cosa si sente come? Gli anni sono quelli attorno ai quali questo discorso è fondamentale, è centrale. E questo si vede già nelle preoccupazioni dei dirigenti di questi stati. Prendiamo una lettera di Giulio Strassoldo, che è il governatore della Lombardia austriaca dal 1818 al 1830, che scrive proprio allo stesso Metternich e dice: «Il terzo stato, cioè il popolo potremmo dire semplificando, è in generale troppo costituzionale e liberale per amare un governo che si limiti ad essere giusto e paterno. Ho un bel guardare a Milano e nelle province della Lombardia, e salvo nella Valtellina non vi ritrovo che dei sudditi che obbediscono a qualunque potere, degli aderenti a un sistema antico che non sarebbe più possibile reintrodurre, ed un gran numero di partigiani più o meno accaniti delle idee liberali, i soli che agiscono e che sfortunatamente agiscono in senso contrario al governo». E Giulio non è l'unico che si deve preoccupare, perché in tutta la penisola c'è insofferenza, in primis verso questo nuovo ordine, ma anche verso una dominazione straniera che inizia ad essere odiata per le ingerenze. E chi c'è fuori, diciamo? Com'è la situazione fuori dall'Italia?
Allora, fuori va detto che non stanno proprio molto meglio, perché ovviamente che cosa succede dopo questo famosissimo congresso di Vienna? Quella che viene chiamata la Restaurazione. La Restaurazione non è soltanto un fatto politico, ma anche un fatto, si può dire, anche ideologico, soprattutto per quello che genererà successivamente. Perché? Perché a questo punto, a muovere, diciamo, l'anima, insomma, del congresso di Vienna e della Restaurazione è stata una concezione del mondo in realtà reazionaria, quindi che voleva tornare facendo un passo indietro, che però era già divisa in due parti, ovvero chi lo vedeva soltanto come un ritorno al passato nudo e crudo e chi invece vedeva questo ritorno al passato come qualcosa che però avrebbe portato un progresso, cioè la cancellazione sostanzialmente di tutti quegli ideali che l'illuminismo prima e poi la rivoluzione francese e anche soprattutto Napoleone dal punto di vista propriamente politico avevano portato in tutta Europa. Però c'è chiaramente un però, che è quello espresso dal nostro Giulio, no? Ovviamente una nuova concezione, una concezione diversa, progressista, che possiamo, diciamo, in un certo senso affiancare a degli ideali più liberali, stava andando avanti e proprio dall'azione, insomma, non proprio oculata di queste monarchie che avevano riportato tutto indietro di un bel po' di anni, insomma, si era sviluppata, ovvero il fatto che alcune nazioni avevano bisogno di essere cambiate. Perché? Perché molte di queste non erano più unite, le cui più importanti sono sicuramente l'Italia e la Germania. La Germania perché? Perché la Germania è uscita dal sostanzialmente dal Congresso di Vienna come un non stato, ovvero sostanzialmente non fu più ricomposto, ricostituito il Sacro Romano Impero, ma viene creata una confederazione germanica che sopravvive fino al 1866, che era costituita da 38 stati, 34 principati e 4 città libere, i cui capi sostanzialmente sono gli Asburgo, ovvero gli austriaci. C'è però, chiaramente, un'altra, insomma, nazione importante tra queste che partecipavano alla Confederazione Germanica, ovvero la Prussia, che tra l'altro si era, insomma, ingrandita con dei territori in più, come la Renania, e che ovviamente cominciava invece a sviluppare un suo sentimento, no, unitario e patriottico della Germania, che effettivamente marcerà, in un certo senso, in maniera parallela a quello italiano, e anzi sarà utile a quello italiano soprattutto durante la terza guerra d'indipendenza, come poi vedremo. Oltre ovviamente alla Prussia e alla Confederazione Germanica c'erano proprio gli Asburgo, che non solo erano rimasti sostanzialmente insomma intatti e erano usciti vittoriosi dalla guerra, ma in più avevano ottenuto dei territori in più, per esempio l'Istria e la Dalmazia, che storicamente facevano parte della Repubblica di Venezia, che come abbiamo visto non esiste più, e anche un'altra piccola repubblica, sempre delle zone costiere, insomma, della Croazia, che è la Repubblica di Ragusa, si chiamava ai tempi. Quindi era uscita fortificata. Il terzo stato, ovviamente, che esce un po' ridimensionato da tutto questo discorso è sicuramente la Francia, che torna ai territori posseduti durante insomma, l'epoca pre-napoleonica, e che sostanzialmente vede il ritorno dell'ancien regime. Cioè il discorso totale qui insomma, che si può fare di questo periodo storico è un ritorno a tutte quelle monarchie che sostanzialmente l'ideale prima rivoluzionario francese e poi napoleonico avevano cercato di spazzare via. E mentre in alcuni punti, insomma, erano state concesse delle costituzioni per alleviare le varie rivolte che poi in un modo o nell'altro si erano verificate, fu molto semplice per gli antichi, insomma, regimi cancellare con un colpetto di penna, no? quello che avevano concesso e ritornare esattamente alle posizioni precedenti. Quindi, in sostanza, il Congresso di Vienna che fa? Nel tentativo di riportare tutto a prima e cancellare sostanzialmente tutto quello che l'illuminismo e la rivoluzione francese avevano portato nel mondo europeo, in realtà aumentano tutti questi, no? Animi facinorosi, anche si può dire, che già giravano in tutta l'Europa, queste nuove idee comunque di nazionalità, di liberalismo e anche di democrazia, in alcuni punti lo vedremo, no? Perché ci saranno dei teorici di stati non guidati da una sola persona, insomma delle monarchie per quanto potessero essere illuminate o costituzionali. E quindi è un tentativo anacronistico, si può dire, e non proprio, insomma, con uno sguardo verso il futuro, che sostanzialmente non farà altro che aiutare invece tutto quello che stava combattendo.
Comunque, tornando in Italia, l'avrete già capito, diciamo, da quanto abbiamo detto in apertura, il sentimento italiano invece esiste e come. E insomma, chi dice oggi che l'Italia è nata solo per volere dell'Inghilterra, sai quante volte la sento questa storia, come una sorta di stato artificiale, no? Che è stato progettato a tavolino. Recentemente anche ho sentito persone che parlavano di banchieri e cose strane, mente sapendo di mentire. Intendiamoci, non perché non ci sono stati aiuti nel processo di costituzione dell'Italia da parte di altre potenze, lo vedremo anche insomma nel seguito di questa nostra serie, ma ragazzi, la guerra si fa così, cioè Cavour ci ha portato fino a in Crimea, in posti lontanissimi, per fare in modo che potessimo arrivare insomma ai tavoli che contano. Comunque non corriamo, questo per dire che però non è stato un processo solamente fatto a tavolino, perché già sotto l'occupazione francese napoleonica il ceto intellettuale italiano comunque si faceva sentire, martellava contro questa cosa. Pensate che nella Repubblica Cisalpina del 1789 abbiamo testimonianze di una rete clandestina chiamata la Società dei Raggi, che era forse responsabile di una congiura a Bologna, ma che è attiva nell'ombra e trama per la causa italiana. Abbiamo una testimonianza di Marescalchi, che è il ministro degli esteri della Repubblica Italiana, invece quella successiva alla Cisalpina, antesignana del Regno d'Italia, sempre sotto dominazione francese, parliamo, esistita fino al 1805. Lui era un filo francese, uno che aveva vissuto sotto l'oscurantismo dello Stato Pontificio e che vedeva comunque in Napoleone, nella Francia, un faro di civiltà. Però, nonostante questo, si trova ad essere di fatto un occupante per conto francese e scrive questo a Francesco Melzi, che era un altro politico italiano del tempo. Serpeggia una specie di nuova setta che riunisce vari partiti. Si sa che questa setta ha dei capi e che sotto l'apparenza di tendere a riunire tutta l'Italia in una sola nazione, essa si è prefissa di stare attenta alla prima occasione di staccarsi interamente dalla Francia e pervenire al suo fine per qualunque mezzo. Queste considerazioni vengono accolti da Francesco Melzi, appunto, che risponde e rincara la dose e scrive: «Costoro partono privi di mezzi di sussistenza, con la testa piena delle dottrine che i francesi portarono in Italia, in uno stato di fermento feroce. Sono nemici dei francesi, perché si dicono ingannati da loro, e sono nemici del governo attuale in Italia, perché professa opinioni e sentimenti tutti diversi dalle loro, e non gli dà speranza di assecondarli a rovesciare Roma, a rovesciare Napoli e rivoluzionare tutta l'Italia, che è lo scopo a loro più caro». Mi sembra chiarissimo, siamo ancora, insomma, inizio del 1800, poi la Società dei Raggi si disperderà, ma capite che questa idea di fare l'Italia unita c'è come? E circola tanto, circola in pamphlet, giornali, saggi, che ovviamente il più delle volte vengono anche censurati. A questo punto bisogna anche trovare, per chi vuole scrivere di questa idea nazionale, delle altre soluzioni per far passare questi messaggi. C'è bisogno di quella che è una vera e propria narrazione. E qui, come oggi, no? Da un certo punto di vista, quando vuoi diffondere un'idea, che fai? Ti rivolgi a magari attori, influencer, no? Cioè persone che comunque possono magari anche aggregare l'opinione. All'epoca c'è qualcosa del genere, cioè entra in gioco una star, potremmo dire col terminologia di oggi, un certo Ugo Foscolo, che insomma probabilmente tutti abbiamo odiato, no? A scuola.
La Chiara Ferragni del XVIII secolo.
Beh, oddio, non so se questa definizione gli avrebbe fatto piacere.
Sto scherzando, ovviamente.
Però in un certo senso sì, perché lui pubblica questo romanzo, no? Le ultime lettere di Jacopo Ortis, dove si tratta sì l'amore infelice di Jacopo per Teresa, ma anche l'amore per la patria, che rimane insomma sullo sfondo del romanzo. E l'Italia viene qui descritta e presentata ai lettori come un popolo oppresso dagli stranieri che cerca in ogni modo di essere liberata. Si allude, per esempio, alla cessione di Venezia all'Austria, quella che abbiamo citato in apertura, come un sacrificio della nostra patria che si è consumato, e si fa una critica che grida quasi a un rimprovero verso gli altri italiani, rei di essersi lavati le mani nel sangue degli italiani. Quindi, insomma, una terminologia anche abbastanza forte, come vedremo. In un discorso che lo stesso tenne a Pavia, Foscolo rinnova questo impegno di narrare l'Italia nelle sue bellezze e nelle sue difficoltà proprio come arma per costruire una consapevolezza dell'Italia e degli italiani. Dirà, citando un piccolo estratto: «O italiani, io vi esorto alle storie, perché nessun popolo più di voi può mostrare né più calamità da compiangere, né più errori da evitare, né più virtù che vi facciano rispettare». Quindi come una sorta di «siate orgogliosi della vostra storia nel bene e nel male». Foscolo non è il solo a fare questo discorso in questo periodo, ma tutte le opere sono volte comunque a creare un sentimento patriottico che, se fossimo in un programma televisivo, direi ci tornerà utile per dopo, no? E anche da questo che nascono quegli appelli all'unità che abbiamo visto durante il crollo dei regni napoleonici e che saranno poi il seme delle idee risorgimentali di unificazione e di quei tentativi rivoluzionari che insomma vedremo a breve e nelle puntate successive. Questi moti scuotono le coscienze e tutti gli intellettuali dell'epoca iniziano a parlare con forza della necessità di costruire un'Italia comune. Magari non sono d'accordo nei modi, c'è chi vuole la Repubblica, c'è chi vuole la monarchia liberale e queste divergenze saranno molto importanti, lo vedremo nelle prossime puntate, ma tutti sono d'accordo che l'Italia prima o poi in qualche modo va fatta. Ovviamente non tutti, c'è il popolo delle campagne, le persone normali a cui oggettivamente non frega quasi nulla di questa roba come in altri periodi storici, no, mediamente. Ma il discorso resta sempre a livello intellettuale, è chiaro. E anche a livello intellettuale ci sono intellettuali che combattono per lo status quo. Al sud è vero che ci sono intellettuali che combattono perché questa monarchia assoluta dei Borboni, che è forte, non venga sciolta e percepiscono il discorso unitario solo all'interno dei confini del loro regno nazionale. Ma esattamente come oggi ci si confronta su diverse idee politiche più o meno progressiste, insomma, c'è chi accompagna in un certo senso il corso della storia e chi si oppone al corso della storia. Entrambe le posizioni sicuramente sono rispettabili, ma l'esistenza in un dibattito dell'una o dell'altra non delegittimano una o l'altra tesi, appunto. Cioè, è importante quando parliamo di questo discorso nazionale. Comunque, il fuoco di tutto questo discorso sull'unità viene alimentato ancora tra il 1815 e il 1847, segno del fatto che quelle generazioni che sono cresciute con il mito dell'Italia l'hanno interiorizzata e ne parlano, ne scrivono, ne cantano in tantissime loro opere. Alcuni lo fanno anche per profitto, perché comunque conviene, cioè un tema che vende, e quindi scrivere queste cose ti fa vendere, e quindi alla fine magari scrivi qualcosa che riguarda l'unità nazionale. Ma questo non sminuisce il fatto che molti di loro ci credono e come, e sentono che un discorso italiano non è più rimandabile. È molto diffuso, è talmente diffuso che la censura ha un sacco da fare, perché questi scritti sono veramente espliciti e forti in un modo che forse noi oggi rischiamo di non avere chiarissimo. Vi dico una poesia di Berchet degli anni 20 del 1800, e insomma lui in queste sue poesie ha conosciuto diverse edizioni, 15 edizioni in pochissimi anni, che vuol dire che insomma è un libro che è andato molto molto a ruba, e quasi una all'anno per capirci. Nonostante la censura è riuscito a diffondere. Vi leggo un passaggio di una poesia in particolare per farvi capire anche il tono di queste opere. Questa che vi leggo si chiama All'Italia, è solo un passaggio ovviamente perché altrimenti facciamo notte a leggere tutta la poesia. Dall'Alpi allo Stretto, fratelli, siam tutti, sui limiti schiusi, sui troni distrutti. Piantiamo i comuni tre nostri colori, il verde, la speme tant'anni pasciuta, il rosso, la gioia d'averla compiuta, il bianco, la fede fraterna d'amor. Su Italia, su in armi, venuto è il tuo dì, dei re congiurati la tresca finì. Cioè, una roba assurda, è veramente d'impatto, no? Uno scritto del genere. Capite quindi l'importanza della diffusione capillare negli ambienti culturali di testi come questo. Fammi aprire una parentesi, Costantino, perché fa anche abbastanza tristezza che Berchet sia stato usato in passato dalla versione nostrana dei golpisti con le corna anni fa per soffiare su sentimenti indipendentisti, quelli sì, fasulli e completamente artefatti. Insomma, è stato citato più e più volte a Pontida, no? Da personaggi di dubbia moralità, mettiamola così. Comunque, ovviamente ci sono molti altri esempi su cui per brevità adesso non mi soffermo, alcuni molto celebri come Silvio Pellico o Manzoni, che accompagnano proprio in questa stessa direzione. Si insiste molto, come fil rouge diciamo di tutte queste opere, sullo stato di disonore che deriva dal fatto che non siamo uniti. C'è anche il passaggio, no, nel nostro inno nazionale che abbiamo sentito in apertura, che deriva proprio dal fatto che noi non siamo tutti uniti, non remiamo nella stessa direzione. Un seme che peraltro verrà preso da tutti gli attori principali del Risorgimento e utilizzato poi concretamente per portare avanti l'azione risorgimentale e la propaganda risorgimentale. Uno tra tutti mi viene in mente un certo Mazzini, no? Costantino, che era uno molto bravo con le parole da questo punto di vista.
Beh sì, uno che sapeva il fatto suo.
Esatto. Adesso, in chiusura di questo discorso, fino adesso abbiamo parlato di uomini, ma anche le donne hanno una parte attiva in questo sentimento italiano, molto più di quello che possiamo pensarci noi oggi, e lo scrivono tanto. Loro è chiaro che sono inquadrate in un contesto ottocentesco, che è ovviamente un contesto molto sessista, che relega le donne ha un ruolo molto chiaro, quello della famiglia, della casa, anche se non tutte, come vedremo, diciamo, si conformeranno a questo ruolo, ma tante donne, in ogni caso, ognuna in un modo diverso, ognuna in un ruolo più o meno conforme, entreranno pienamente nel discorso risorgimentale. Ci sono state delle donne militanti che affidavano alla penna il loro sentimento patriottico e che hanno guidato l'organizzazione di comitati, hanno messo in gioco il loro patrimonio in prima persona, hanno finanziato guerre, hanno combattuto altre direttamente nei campi di battaglia, e altre ancora che hanno supportato invece i patrioti che erano stati magari incarcerati o esiliati. E questo è vero ad ogni latitudine d'Italia. Il carteggio privato, cioè le lettere che queste donne spesso si scambiavano magari tra di loro, sono una grandissima testimonianza di tutte queste cose, anche se purtroppo non ci è arrivato il contributo di tutte le donne del Risorgimento, perché alcune o non hanno voluto o non hanno potuto scriverlo. Ma abbiamo alcuni esempi celebri che vi voglio raccontare, perché li ho trovati veramente veramente interessanti. Un esempio è quello della contessa Giulia Caracciolo Cigala o Cigala, una garibaldina femminista. Costantino, questa ti sarebbe stata la donna della tua vita, secondo me, in un'altra epoca.
Probabilmente sì.
Che nel 1878, ormai l'Italia è fatta, scrive al prefetto di Napoli e racconta il suo attivissimo contributo. È un po' lungo, ma veramente, secondo me, vale la pena leggerlo. Signor Commendatore, non so se nel seguire i fatti politici successi in questa parte dell'Italia meridionale, lei ha mai inteso la parte attiva che io vi ho rappresentata. Nel caso che ignori il mio nome, in breve le dirò che fin dal 1859 io ho operato per la causa italiana e ho speso, dal 1859 al 1870, circa 124.000 lire, una cifra, insomma, ragguardevole. Fui in Calabria e in Sicilia per preparare lo sbarco dei garibaldini. Fui al Garigliano e dopo a Caserta, fu mia cura la formazione e l'assistenza delle ambulanze chirurgiche. All'Aspromonte non poco operai, come nell'Agro Romano nel 1867, facendo inoltre partire 360 volontari da Napoli che equipaggiai ed armai a mie spese, fatti tutti che mi hanno meritato l'appoggio e la stima del Garibaldi, Rattazzi e dei vari prefetti che hanno la prefettura di Napoli. Nel 1868, abbindolato dai preti, mio marito, dicendomi scomunicata da Pio IX, mi viene da dire tra parentesi e ti credo, per aver tentato togliergli il potere temporale, mi intentò il giudizio di separazione, che finì col dare anche il consenso e farlo omologare dal tribunale. In sostanza è stata costretta, diciamo, a divorziare fondamentalmente, che per una donna dell'epoca, insomma, è difficile, no? È una brutta situazione.
Ma sì, assolutamente.
In tale occasione ottenni lo svincolo della poca dote rimastami e rinunziai all'assegno matrimoniale, cioè pensate il coraggio e le difficoltà, insomma, di una donna del genere. Nel 1870 ebbi la gran soddisfazione, dopo patita una prigionia di 6 mesi circa, di essere chiamata a Roma con un telegramma della giunta e ricevere dal principe Pallavicino e dal marchese Carcano la medaglia e il diploma commemorativo, e vedere poi il re Vittorio Emanuele che con soddisfazione mi strinse la mano. Cioè, insomma, immaginate, no? Sia la gioia per una donna del genere di assistere, insomma, a un evento del genere, sia il trasporto con cui ci scrive, che veramente, secondo me, significa proprio quanto tenesse alla causa italiana.
Comunque, nel passaggio nel 1868, abbindolato dai preti, si nota l'appartenenza garibaldina della contessa.
Decisamente.
Mi viene da dire.
Spostandoci un po' più a nord, a Torino abbiamo Costanza D'Azeglio, forse più famosa, costretta a causa della repressione dei moti del 21 all'esilio volontario a Parigi. Lei rientrerà poi a Torino nel 1835, da dove nel 48 ci racconta le fasi della prima guerra d'indipendenza, attraverso delle lettere che sono scritte al figlio Emanuele. Sono delle lettere bellissime, io poi ve ne lascio alcune, diciamo, in coda all'episodio, molto appassionate, in cui si sente il trasporto e il sentimento di questa donna che veramente vorrebbe essere lì a combattere. Cito da una lettera del 48, che apre così, Costantino: Dio protegga l'Italia, guai a chi la tocca. Insomma, in un modo abbastanza...
poco schierata, anche lei.
Esatto, esatto. E poi prosegue dicendo: di sorpresa in sorpresa, una ancora più grossa dell'altra, figlio mio caro, ti prego di credere che non stai sognando, mentre leggi la mia lettera, e di essere convinto che io sono ben sveglia mentre scrivo. Gli austriaci sono stati cacciati da Milano. E lo scrive veramente con un trasporto che è veramente incredibile. Adesso non proseguo oltre a citare queste splendide lettere di patrioti italiani, altrimenti la puntata dura 4 ore e insomma non mi sembra il caso, ma vi lascio veramente poi tra i consigli, e sia nel gruppo Telegram che a margine di questa puntata, un saggio in cui si discute questo aspetto e sono riportate insomma alcune di queste lettere. Io l'ho trovata veramente emozionante e vi consiglio di dargli un'occhiata per capire anche da un punto di vista femminile, che spesso è trascurato nella storia, e meridionale, che nel Risorgimento insomma spesso sappiamo come viene utilizzato, che alla luce di tutto quello che abbiamo detto ci dà un'idea d'Italia e ci dice che questa idea d'Italia c'era e come. Ma dall'idea passiamo all'azione, Costantino, perché non è che si vive di sole idee.
Esatto, cioè, insomma, adesso io vi farò una piccola panoramica su quello che è stato visto dagli intellettuali, diciamo, dell'epoca risorgimentale come i primi tentativi, no, di orgoglio nazionale o comunque di sentimento italiano, e anche poi quello che è stato fatto poco prima dell'inizio del risorgimento vero e proprio. Allora, possiamo dire che come insomma si avremmo tutti studiato a scuola, no, che durante il risorgimento, soprattutto in Germania ma anche in Italia, c'è una riscoperta del Medioevo che invece gli illuministi avevano bollato come, no, età buia, ed effettivamente sono proprio un paio di episodi accaduti durante il Medioevo ad essere considerati come prime idee di un sentimento nazionale dopo sostanzialmente la fine dell'Impero Romano, o comunque dei regni che hanno immediatamente succeduto l'Impero Romano. Il primo è la battaglia di Legnano, che fu combattuta nel 1176 tra Federico Barbarossa e l'esercito imperiale e le truppe della Lega Lombarda, e appunto nell'attuale Lombardia, e viene considerata in questo caso di molta importanza. Perché? Perché è la prima volta sostanzialmente in cui i comuni, in cui all'epoca insomma l'Italia era divisa, si univano per una causa comune, mettendo da parte le reciproche rivalità e insomma mettendosi in questa unione militare che simbolicamente era guidata addirittura dal Papa Alessandro III, che era ovviamente la Lega Lombarda, da cui insomma quelli di cui hai parlato tu hanno poi ripreso l'idea, no? Fu una battaglia ovviamente fondamentale in questo scontro tra il Sacro Romano Impero e il suo desiderio di affermare il potere contro i comuni dell'Italia settentrionale, e infatti sostanzialmente in quel caso fu la sconfitta definitiva. Poi 50 anni dopo ci penserà il nipote di Federico Barbarossa, Federico II, a risistemare le cose, però in quel caso era stata una vittoria. Perché è importante? O meglio, perché consideriamo noi che per gli attivisti del Risorgimento fu importante? Perché dovete sapere che Legnano è l'unica città, oltre a Roma, ad essere finita in una celeberrima canzone, Il Canto degli Italiani, che ha aperto, no, la nostra puntata, ovvero l'Inno d'Italia, quindi di Goffredo Mameli e Michele Novaro, che effettivamente recita: dall'Alpi a Sicilia dovunque è Legnano. Quindi ovviamente il ricordo di questa vittoria delle popolazioni italiane sulle popolazioni straniere. Chiaramente a dargli una letta diversa, no, ora che sono passati praticamente due secoli, la verità è che non c'era un vero sentimento nazionale a guidare, no, i soldati dei comuni lombardi. Semplicemente c'era il desiderio di rimanere autonomi rispetto all'autorità centrale dell'impero, del Sacro Romano Impero. Però in linea generale si trattava di una battaglia vinta dagli italiani contro qualcun altro, e quindi si prendeva per buona. Verosimilmente la stessa idea ha guidato gli intellettuali a ricordare la rivolta dei Vespri siciliani del 1282 contro il re di Francia per assoggettare la Sicilia, ovvero i D'Angiò erano arrivati e avevano conquistato il sud Italia, volevano conquistare anche la Sicilia. C'è stata questa rivolta che ha dato tra l'altro vita a una serie di guerre, insomma, chiamate proprio le guerre del Vespro, che hanno visto insomma la guerra tra per sostanzialmente mantenere la Sicilia indipendente dal regno di Napoli, che invece era già francese. Anche questa è ovviamente in un certo senso va un po' derubricata, no, a scontro importante tra gli italiani, Però, insomma, anche questa ha la sua importanza all'interno del sentimento che si è sviluppato nell'Ottocento. Un'altra battaglia, sempre combattuta in tempo medievale, che gli storici, soprattutto uno storico tedesco, Ferdinand Gregorovius, dell'Ottocento, che ha ravvisato come prima vittoria invece vera e propria degli italiani contro gli stranieri, fu la battaglia di Marino, combattuta dal condottiero Alberico da Barbiano contro mercenari francesi e bretoni che erano al soldo dell'antipapa Clemente VII.
Alla sagra dell'uva, no?
Sì, esatto, proprio quella. Riccardo, per favore, non mi scadere, no? Però, perché è importante questa impresa? Perché in realtà, già in quel periodo, riceve da Papa Urbano VI uno stendardo col motto Italia ab exteris liberata, ovvero l'Italia liberata dagli stranieri. Quindi è, insomma, secondo Gregorovius, che sostanzialmente mette un po' da parte il discorso che animava, no? Il discorso mercenario, perché comunque Alberico da Barbiano era un condottiero di ventura, questa fu la prima volta in cui le armi nazionali vinsero le compagnie di ladroni stranieri. L'Italia si destò alla fine dal suo letargo, sicché da quella giornata di Marino si può dire che cominci l'era di una nuova milizia italiana e di una nuova arte di guerra. Ovviamente queste cose poi continuano, nel senso che anche successivamente c'è per esempio la disfida di Barletta, la famosissima disfida di Barletta, che viene effettivamente tra l'altro messa in un romanzo da D'Azeglio, no? Che insomma, la sfida tra 13 cavalieri italiani e 13 cavalieri francesi durante la guerra d'Italia, insomma, per la conquista del regno di Napoli da parte degli spagnoli, perché i francesi avevano accusato gli italiani di viltà e quindi Ettore Fieramosca aveva sfidato il francese e avevano vinto sostanzialmente. Quindi queste sono una serie di episodi a cui si appellano per creare un primo spirito patriottico all'interno, no, dei territori italiani. Perché questo? Questo è dovuto al fatto che fondamentalmente l'Italia era divisa in praticamente 15, a volte 18, insomma dipende dal periodo storico, stati diversi, e quindi c'era la necessità di far sentire a tutti, no, uno spirito comune. Quando è però che effettivamente a livello storico questo spirito comune viene fuori? È proprio nel Settecento, come dicevamo. Perché? Perché nel 1713 prima e nel 1748 dopo vengono firmati dei trattati, prima ad Utrecht e poi ad Aquisgrana, in cui sostanzialmente l'Italia passa dal controllo spagnolo a quello degli Asburgo, quindi a quello austriaco, e qui c'è una prima idea, con ovviamente le idee illuministiche che vengono fuori, e sostanzialmente inizia ad esserci un'azione vera e propria atta in questo senso, insomma, all'unità. Dapprima a livello comunque intellettuale, che viene sempre represso, ahimè, per tutti noi. Per esempio nel 1765, sulla rivista Il Caffè, che era stata fondata da Pietro Verri, esce un articolo, La patria degli italiani, di Gian Rinaldo Carli, che si chiude con la frase «Un italiano in Italia non è mai forestiero». Così, per far capire, no, insomma, che benché ci fossero tanti stati, ecco, e come hai detto tu con le dogane, a livello politico si trattava di paesi stranieri che comunicavano tra di loro, a livello intellettuale si comincia invece ad ottenere questa cosa. Nel 1780, insomma, esce un'opera che si chiama La scienza della legislazione, in cui si propone l'abolizione del feudalesimo e la monarchia costituzionale, che ha ovviamente un grande successo sia in Italia che in Europa, e ovviamente viene messo all'indice nel 1784, Riccardo, neanche a dirlo. Questa cosa però continua, ci sono una serie di articoli tra cui c'è un'idea di una confederazione delle potenze d'Italia, quindi un'unione tra i vari stati, oppure memoria sulla necessità di una confederazione delle potenze d'Italia nel 1794, che sarà il primo a proporre Casa Savoia al posto del Papa come guida di una confederazione di stati italiani, contro i francesi ovviamente. Poi c'è ovviamente altre cose, però ovviamente durante l'epoca napoleonica, con la campagna d'Italia, è quello che succede, insomma, c'è più fermento. Dopo lo scoppio della rivoluzione francese si formano dei gruppi di giacobini che volevano la rivoluzione, In Toscana c'è Filippo Buonarroti che tenta una sollevazione che porta al suo arresto e alla sua espulsione in Francia. Nel 1792 a Napoli si forma una società patriottica e tre di questi membri vengono scoperti, Emanuele De Deo, Vincenzo Galiani e Vincenzo Vitaliani, e furono processati e impiccati per dare un monito a chi si volesse ribellare. Poi ce n'è un'altra a Bologna nel 1794, da Luigi Zamboni e Giovanni Battista De Rolandis, che termina con la morte dei cospiratori, e tra l'altro loro furono, secondo i sostenitori dell'ipotesi bolognese, gli ideatori del tricolore italiano, che sarebbe stato usato quella volta per la prima volta. Quindi, dopo la discesa di Napoleone, la formazione del Regno d'Italia, si comincia, no, a tirar fuori questo sentimento patriottico, dapprima con le repubbliche che erano state formate da Napoleone prima di fondare il Regno d'Italia, e da qui infatti prende tutto il via l'ipotesi, no, insomma, dei tricolori utilizzati in queste varie repubbliche, e quindi l'importanza di avere questa bandiera tricolore per omaggiare chi aveva cominciato tutto questo discorso. Ovviamente poi c'è tutta una serie di episodi, la battaglia di Marengo, no, in cui grazie alla vittoria ottenuta da Napoleone contro gli austriaci, c'è questo Marengo d'oro, questa moneta che viene creata con la dicitura "l'Italia liberata a Marengo". Non la dico in francese perché ovviamente sono pessimo e vorrei evitare, no, delle brutte figure. In linea generale, comunque, tutto questo discorso, come abbiamo visto, finisce quando finisce Napoleone, viene restaurato, no, tutto quello che c'era prima, anzi, addirittura due degli stati preesistenti vengono cancellati, ma quello che non viene cancellato è il sentimento di opposizione e di volontà di restaurare il paese, e che cominceremo a vedere.
Certo, assolutamente, la strada sarà ancora lunga. In questa prima puntata vi abbiamo voluto dare un po' un'idea della situazione sia a livello politico sia un po' a livello intellettuale e di prime avvisaglie di quello che poi sarà un processo che, insomma, nel periodo risorgimentale propriamente detto sarà molto lungo e molto appassionante. Lo vedremo nei prossimi episodi, non faremo un percorso, diciamo, di tipo prettamente cronologico, ma affronteremo le diverse anime che hanno alimentato questo movimento e che hanno contribuito a formare l'Italia, nelle loro diversità, nelle loro contraddizioni, ma anche nelle loro specificità che poi le rendono così entusiasmanti e appassionanti. Ma insomma, ci ritroveremo stavolta lunedì prossimo, quindi non saltiamo nessun lunedì 18. E però prima di andar via vi consigliamo un pochino di fonti, ovviamente sia dalle quali abbiamo attinto per fare questa puntata, sia da consultare per, insomma, se volete approfondire un po' e andarvi a leggere qualcosina in più rispetto a quello che noi in questa oretta vi abbiamo potuto dire. Cominciamo da un testo che tratta il Risorgimento italiano un po' a tutto tondo, nella sua interezza, con un'analisi, devo dire, secondo me molto lucida e interessante, che si chiama Il Risorgimento Italiano di Alberto Mario Banti, che cerca di, diciamo, togliere un po' un'aura, se vuoi, propagandistica, no? Fine prettamente nazionalistico, che è altrettanto sbagliata, secondo me, rispetto alle tesi revisioniste, ma conservando effettivamente tutti le peculiarità e le cose veramente avvincenti e appassionanti di questo periodo. È un saggio storico, si legge secondo me in maniera anche abbastanza scorrevole, ma è interessante anche per uscire un po' da quell'ottica che secondo me è un po' l'errore al contrario rispetto alla narrazione neoborbonica, cioè di inquadrare il Risorgimento italiano con gli occhi di oggi in una sorta di odio per lo straniero, che sicuramente, diciamo, nel periodo in cui c'era il Risorgimento italiano c'era, perché come l'abbiamo visto erano anche periodi diversi, ma che secondo me rileggere oggi in quella chiave per esaltarsi per cose nazionalistiche contro gli austriaci lascia un po' il tempo che trova, ma insomma questo è il mio parere, non c'entra nulla Banti, diciamo.
Beh, diciamo che è passato del tempo e quindi siamo pronti per fare un passo in più, no, nella concezione del Risorgimento. Che dici?
Sì, direi proprio di sì.
Poi qualcos'altro di interessante che sicuramente vi proponiamo è Risorgimento e rivoluzioni nazionali, che fa parte di una raccolta della Mondadori, e che tratta in maniera un po' più, diciamo, manualistica, no? Della faccenda, che però abbiamo trovato comunque molto interessante, perché avvicinarsi comunque a livello manualistico anche le cose e poi magari, ecco, venirvela a raccontare in maniera diversa è comunque una linea che utilizziamo spesso. Riccardo, che ne pensi?
No, no, è giusto, anche perché su questi libri di queste collane, insomma, spesso e volentieri risultano anche molto accessibili e sono, secondo me, interessanti come punto di partenza per inquadrare un po' il contesto. Dopodiché ci sono due articoli, diciamo, il primo è un libro, in realtà non è un articolo, che sono un po' più forse specialistici, nel senso di nicchia. Il primo si chiama Storia delle Dogane, di Antonio Nicali o Nicali, che è gratuitamente consultabile sul sito delle Dogane, dell'Agenzia delle Dogane, poi vi manderò il link nel gruppo Telegram, per se volete, insomma, leggerlo. È un libro che, appunto, come dice il nome, ripercorre tutta la storia delle dogane, e c'è un passaggio che, appunto, parla dell'Italia preunitaria, che è interessante, dal quale, insomma, ho preso ispirazione per la prima parte di questa puntata. È carino se volete vedere un po' come venivano trattate questa sorta di comunicazione, il commercio tra i confini in tutti i vari regni e, insomma, stati preunitari. Molto interessante, l'ho trovato, insomma, qualcosa che non è proprio, diciamo, comunissimo ritrovare, è un dettaglio carino. E poi, insomma, chiudiamo in bellezza con l'articolo che vi ho citato nell'ultima parte, quello relativo alle patriote italiane, che si chiama proprio Dio protegga l'Italia, guai a chi la tocca, citando appunto la lettera di D'Azeglio che vi ho citato anche durante il corso della puntata, il risorgimento nazionale attraverso le lettere di alcune patriote, di Angela Russo. Questo è un articolo molto bello, secondo me, che non solo contiene le lettere di cui vi ho parlato, ma tratta in generale l'apporto che le donne hanno dato al risorgimento italiano. Interessante, perché almeno a me interessa sempre molto quando si va a scoprire anche la storia, l'apporto delle donne nella storia, perché è un qualcosa che secondo me è poco studiato e poco approfondito, e veramente porta delle testimonianze anche molto toccanti, secondo me, se leggete le lettere, quindi ve lo consiglio decisamente.
Anche perché, insomma, anche alcuni dei più importanti, no, protagonisti che invece conosciamo bene ha sempre espresso, no, la propria vicinanza a quelle donne che hanno aiutato, no, nel corso degli anni, anche, insomma, negli episodi più importanti i nomi di donne ci sono, e come, basti pensare ovviamente alla famosissima Anita Garibaldi, tanto per dirne una,
certo,
no?
Certo.
Comunque ci sono e vanno sicuramente, e ne va sicuramente parlato molto di più.
Certo, anche perché leggendo questo articolo ti rendi conto che, oltre al personaggio magari di spicco, come hai potuto giustamente citare tu, Anita Garibaldi, c'è anche tutto un sottobosco poi di persone, spesso e volentieri appartenenti ovviamente alle elite culturali, perché, come l'abbiamo già detto, quelli sono i protagonisti, no? Dell'epoca, ovviamente, uomini e donne che siano, che però comunque esiste e va a dar man forte a questo tipo di movimento, anche sotto traccia, anche in una semplice lettera, però dà il suo contributo. Secondo me è molto emozionante e interessante da leggere. Va bene, io direi, insomma, che per oggi ci siamo. Vi ricordo di continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram, lasciarci una recensione su Apple Podcast, ce ne sono arrivate di recenti di molto carine, ci fa sempre molto piacere, anche perché ci aiuta a crescere, di seguirci su Spotify, di, come vi ho detto in apertura, se vi fa piacere, se, insomma, ritenete che il lavoro che facciamo vi può, insomma, portare un qualche tipo di valore aggiunto, di sostenerci anche su Patreon. Trovate poi tutta la descrizione delle ricompense e dei contenuti esclusivi a cui avete accesso nei nostri link in descrizione proprio su Patreon, basta che cercate Barstoria. Ovviamente i Tyer hanno tutti un nome risorgimentale, diciamo, quindi
perché vogliamo essere schierati sempre dalla giusta parte.
esatto, ed è il motivo, insomma, per cui ovviamente l'abbiamo lanciato il progetto in questo mese di gennaio, in cui continueremo ad affrontare il tema. Vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.